Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Magnitosi Mauro, è proprio lui in regia. Oggi iniziamo con un argomento riguardante la diffusione di device e delle piattaforme che hanno reso il digitale e le tecnologie collegate di facilissimo utilizzo per la stragrande maggioranza della popolazione. Qua avrei dei dubbi, e in particolare dei giovani, questa è una certezza, cosa che in realtà comincia a sollevare più di una preoccupazione però, e molti italiani vedono male l'accesso sempre più precoce alle tecnologie digitali. Secondo l'indagine di SVG condotta insieme a Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Exodus e Semi di Melo, il 62% delle persone giudicano negativamente l'impatto dell'utilizzo di smartphone e social sugli adolescenti, e solo il 18% lo considera positivo. Però le app piacciono molto, c'è poco da fare, tutte o quasi tutte, WhatsApp, YouTube, ricevono rispettivamente il 72% e il 64% dei consensi. Instagram resta un po' indietro con il 46%, è stata una sorpresa. TikTok invece non piace a molti e il 70% dell'opinione pubblica lo ritiene addirittura dannoso.
La cosa che fa più paura è che la frequentazione di queste piattaforme espone i ragazzi a modelli di vita irrealistici e senza valori, e irraggiungibili direi anche. Lo dice il 35% degli intervistati. C'è anche il timore che vengano in contatto con contenuti violenti o pornografici, che è la seconda voce,
vabbè,
diciamo, di timore, o che possano essere oggetto di adescamento.
Purtroppo
terzo tema molto delicato. I rischi individuati, oltre a questi, sono tanti altri: l'impatto negativo sul benessere mentale, la dipendenza, il bullismo, il senso di inadeguatezza, l'ansia, l'isolamento, insomma le fake news, l'esposizione alle fake news, le challenge pericolose di gruppo.
Soluzioni, dici le soluzioni.
Allora, la prima è posticipare l'età in cui è possibile accedere a queste piattaforme, oppure garantire un accesso più graduale, possibilmente mediato dalle piattaforme stesse. Molto rilevante anche la richiesta di progettare interventi educativi e formativi che siano rivolti sia agli adolescenti, cioè agli utenti giovani, sia ai genitori e agli insegnanti. Però a proposito dell'età di accesso c'è una cosa un po' particolare, perché mentre per WhatsApp si dice addirittura prima dei 13 anni che sono oggi fissati come possibilità per i ragazzi di accedere a WhatsApp, probabilmente perché i genitori vogliono avere il controllo e attraverso
certo,
WhatsApp
è uno strumento di messaggeria.
Esatto. Invece per TikTok, che abbiamo visto è abbastanza demonizzato, oltre la metà degli italiani vorrebbe passare dagli attuali 13 a 16 anni.
Tu cosa ne pensi?
Ma io penso che prima dei 18 forse sarebbe meglio che non accedessero, però vabbè, è la mia, sono una posizione un po' conservatrice.
Ma guarda che comunque io a 16 anni ero già abbastanza grandino, cioè voglio dire.
Sì, ma a 16 anni eri un altro tipo di persona. Oggi i ragazzi sono esposti a una serie di pressioni fortissime, anche noi adulti, perché questi problemi sono molto molto gravi per i giovani, perché ovviamente hanno meno strumenti, no? per schermarsi, ma anche gli adulti rischiano le stesse cose, quasi le stesse cose. Al posto delle challenge c'è la famosa truffa sentimentale, però insomma vediamo che parecchie persone adulte pienamente, diciamo, in possesso delle proprie facoltà sono vittime di queste truffe, che sono gravissime, in alcuni casi portano anche a gesti estremi. Quindi attenzione, truffe sentimentali e finanziarie. Quindi insomma attenzione, perché il problema c'è, esiste, e quando noi eravamo ragazzi e anche fino a non molto tempo fa questo problema invece non c'era. Cioè si poteva essere oggetto di truffe, ma era un po' diversa la situazione.
È più facile.
Era molto pervasiva adesso.
Ok, Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Manu Magnitosi in regia. Abbiamo Mel Semunes, che è una sorprendente chitarrista laureata in jazz al Berklee College Music, che ha deciso poi di fondare un suo gruppo, ha debuttato nel 2022 con un EP, poi il primo album e adesso arriva il secondo, Animaru. Diciamo che è un sound abbastanza accattivante, che ingloba l'indie pop insieme alla bossa nova, al jazz anche un po' intricato e all'indie rock. Andiamo ad ascoltare quindi May Semones, Animaru, questa è Toramoyo. È il momento dello sport. Da quant'è che non ci occupavamo di sport, Silvia? Forse da qualche settimana, un po' abbondante questo ritorno. Finalmente è arrivato, perché lo sport, come diceva il famoso sceneggiatore e drammaturgo statunitense Neil Simon, è l'unico spettacolo che per quante volte tu lo veda non sai mai come andrà a finire. Conferme in merito giungono anche da una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto della società pallavolistica Vero Volley e nello specifico dal portale economico Zion Market and Research. Entriamo più nel dettaglio. La business unit globale dei cosiddetti sport event, dopo aver chiuso il 2023 superando ampiamente 200 miliardi di euro di ricavi, crescerà a un ritmo senza precedenti in vista dei prossimi anni. Ne parliamo con il responsabile marketing di Vero Volley, Giampaolo Martire. Buongiorno Giampaolo e benvenuto da Davide Secchi e Silvia Antonini.
Buongiorno Davide, grazie mille dell'invito. Buongiorno.
Allora, il mercato degli eventi sportivi, come si è evoluto nell'ultimo decennio, perché qualcosa è successo in mezzo e ha destabilizzato sicuramente, e su quali basi ci sono state queste evoluzioni?
Allora, il mercato evidentemente è cambiato totalmente col fattore Covid, che evidentemente ha creato uno spartiacque tra quello che era prima e quello dopo. Innanzitutto un po' quello che succede anche nel mondo della musica, il ritorno all'esperienza live è stato qualcosa che è aumentato notevolmente la ricerca di questo ritorno, e di conseguenza evidentemente il poter creare nuove esperienze all'interno di un contesto live sportivo dove c'è il filo conduttore della passione è stato un qualcosa di necessario per far riemergere il mercato. Pensiamo per esempio a tutta la parte di quiz live, i premi che vengono dati durante un'attività sportiva, le varie kiss cam, le fan zone, sono tutte attività che hanno riportato le persone via via a godersi l'esperienza live dopo un periodo in cui da una parte hanno avuto paura di muoversi, dall'altra parte si sono anche impigriti e abituati al divano. Quindi questo è stato sicuramente il passaggio principale. Dopodiché si è evoluto come è evoluto il mondo, cioè con tutta la parte di tecnologia, di streaming, di digitalizzazione, di personalizzazione dell'esperienza utente, tutta la parte di globalizzazione che è tipica delle aziende, ma anche delle grandi leghe e dei club, se pensiamo all'NBA che viene in Europa, all'NFL che va in Brasile, piuttosto a tutte le tournée, tournée internazionali che fa il calcio nei paesi arabi. E volendo vedere anche tutta l'evoluzione riguardo nel consumo, nel tempo di consumo, se è vero che l'attenzione è sempre meno, che c'è sempre di più l'utilizzo del second screen anche in ambiente live, è anche vero che sempre di più sta cercando di creare un evento sportivo che aumenti il tempo di permanenza delle persone all'interno dell'arena. Questo per creare fan da una parte, ma anche perché il centro commerciale, la televisione, il divano sono diventati dei concorrenti veri e propri, quindi bisogna abituare le persone a vivere un'esperienza che entri nel loro standard di vita, nel loro slot settimanale, e una volta che sono abituati poi ritornano e la mantengono come abitudine.
Ecco, abbiamo messo in evidenza quasi implicitamente i trend. Ecco, quali sono? Possiamo mettere i puntini su lei? Quali sono i trend principali del momento?
Ma allora, i trend arrivano da diversi punti dell'evoluzione del mondo, quindi c'è i trend delle aziende, dove ovviamente si pensa a diversità e inclusione, anche se in questo momento non va più tanto di moda dopo Trump, però no, il trend dell'inclusione della CSR, degli ESG viene ripreso nello sport, sia come tipo di eventi sostenibili, sia come scopo e obiettivo delle società sportive stesse nel creare sostenibilità sociale e territoriale. I grandi trend tecnologici, quindi evidentemente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per tanti modi, per tanti utilizzi, tutta la parte di podcast che sta diventando, quando si hanno storie da raccontare, e lo sport è uno dei libri principali di storie da raccontare, evidentemente i podcast diventano veramente importanti. I trend degli sport femminili, in Italia si parla tanto di calcio femminile, ma se pensiamo agli Stati Uniti dove la WNBA, quindi il basket femminile, sta avendo un grande successo, o il volley italiano che è stato definito una golden age, quindi la nostra nazionale che ha vinto l'oro, recentemente 3 squadre italiane, prime 3 in Champions League, e altre 2 squadre hanno vinto le altre 2 competizioni, quindi lo sport al femminile è molto importante. I trend di marketing, quindi tutto quello che riguarda, diciamo, l'andare verso il total video, cioè la capacità di avere televisione, ma servizi di streaming, se pensiamo Prime e Amazon che fanno sport, tutta la parte di reel, di short, di continuazione dell'attività attraverso le piattaforme digitali, oltre che naturalmente in questo contesto sempre di più ci sta affidando anche dei content creator, degli influencer digitali, per promuovere lo sport stesso al di là degli influencer sportivi che già ci sono.
Allora, in parte hai anticipato un po' la mia prossima domanda, cioè questa domanda che ti voglio fare, che riguarda il rapporto che abbiamo noi in Italia con lo sport e quello che avviene all'estero. Cioè, in questo quadro che ci hai descritto, come si sta muovendo il nostro paese? Sto parlando proprio di sistema, di mercato, e come si muove, cosa succede all'estero, cosa ci manca, cosa dobbiamo fare per crescere, o se siamo già a un buon punto, ecco.
Allora, l'Italia, evidentemente qui parliamo di ecosistema paese, certo, quindi è un discorso molto variegato che riprende tantissimi attori al di là poi degli sport, degli eventi sportivi in sé. L'Italia purtroppo anche negli ultimi bilanci e rapporti CONI ha un indice di sportività che è tra i più bassi d'Europa. Indice di sportività vuol dire il numero di giorni in cui una persona regolarmente fa attività fisica. Passiamo dai quasi 200 del popolo americano statunitense ai nostri 95 giorni, quindi dal punto di vista della pratica sportiva evidentemente ci sono qualcosa è stato fatto già come riforme, come leggi, e ci sono anche delle leggi e delle proposte in corso per far sì che lo sport sia visto sempre, è sicuramente passione, è sicuramente entusiasmo, ma deve essere visto anche come strumento di ritorno sociale, tant'è che sempre di più si parla di social ROI, quindi di un'attività che serve per prevenire, per dare abitudini sane, per risolvere problemi cardiaci e comunque anticipare problemi cardiaci, diabete, allontanamento dalle strade, allontanamento dalle dipendenze. Sono tutte attività che sono scientificamente con ricerche provate, bisogna culturalmente entrare in questo contesto e dire fare sport aiuta la società a prevenire e a risparmiare, a un ritorno sociale. Per ogni euro investito ci sono almeno 4 euro di ritorno sulla società in tema di spese sanitarie, prevenzioni, carceri e percorsi di riabilitazione che vengono evitati. Dal punto di vista tipicamente sportivo, l'Italia invece sull'alto livello è una nazione che indubbiamente va bene, una nazione che è sempre stata al centro dello sport e che lavora sempre con le leghe, le istituzioni, i vertici sportivi in maniera eccezionale. Se pensiamo agli ATP Finals di tennis, Next Gen era stato fatto a Milano, adesso gli ATP Finals sono a Torino, piuttosto che le Olimpiadi invernali in Italia, evidentemente abbiamo un palmarès sportivo, non so, l'oro nei 100 metri di Jacobs e Tamberi nel salto in alto a Tokyo, piuttosto che appunto la pallavolo, come dicevamo, l'oro. Quindi sia dal punto di vista organizzativo che di alto livello, che dal punto di vista sportivo di alto livello, invece l'Italia sta andando molto bene. Chiaramente rispetto agli altri paesi cambiano il tipologie di sport, perché noi abbiamo dei forti legami o delle tradizioni molto importanti, evidentemente il calcio tra tutte, ma ricordiamo la scherma che viene sempre fuori alle Olimpiadi perché si vincono tantissime medaglie, come la pallanuoto, la pallavolo stessa, il motociclismo è tipicamente italiano, da Valentino Rossi in giù sono tantissimi i piloti italiani da questo punto di vista, e naturalmente in questo momento il tennis si è trascinato.
E anche lo sci femminile, direi.
Lo sci femminile, certo, dopo la valanga di tomba, adesso lo sci femminile con tutte le varie campionesse che sono evolute, e il tennis che adesso Sinner è il punto apicale, quello che dà veramente valore a tutto, però il tennis dal 2000 ha iniziato un percorso virtuoso che poi ha portato ad avere i vari Berrettini, Sinner, Musetti, gli internazionali di tennis che sono un evento sempre più importante. Quindi sicuramente la tipicità degli sport, siamo un po' indietro rispetto all'impiantistica sportiva, non magari a quella di assoluto livello, ma all'impiantistica di base, e sull'assoluto livello sono poche le arene che competono da un punto di vista di dotazioni tecnologiche, da quello che si chiama un servizio end-to-end, cioè un'arena che è in grado di soddisfare il consumatore, il fan che arriva, da quando rientra, quando esce, su tutta la catena dei servizi, quindi dal parcheggio al negozio, al merchandising, al bar, alla fan zone. All'estero questo è molto più sviluppato rispetto all'Italia. Adesso sembrerebbe che Santa Giulia, la nuova arena che svilupperanno per Milano Cortina, abbia questo tipo di approccio tipico anglosassone.
A proposito dei dati che citavi, quelli del CONI, relativamente alla scarsità di italiani che si dedicano allo sport, c'è anche un problema nei giovani. Mi sembra di ricordare che siano stati diffusi dei dati anche sulla poca applicazione allo sport da parte dei giovani e anche in generale l'interesse. Cosa c'è di vero? Come si può fare per porre rimedio? C'è già qualcosa, qualche attività, qualche normativa? Parlavi prima di iniziative proprio di questo tipo per sviluppare anche questo ambito?
Sicuramente lo sport, diciamo la pratica sportiva, nell'intento del governo è quello di renderlo scaricabile, quindi un costo per la famiglia, che però è un costo che è un investimento, e in quanto tale, nell'ottica che dicevo prima di ritorno sociale investimento, il governo permetterà di scaricare, diciamo, da un punto di vista fiscale i corsi giovanili, le attività sportive, come se fossero una medicina, per capirci, per esemplificare. Questo ovviamente è una normativa, però il tema deve essere di tipo culturale. Il tema è quello che dicevo prima, cioè culturalmente bisogna entrare nell'ottica che far fare sport ai ragazzi è sempre più difficile dopo il Covid. I numeri in realtà non sono così in calo, quello che cambia sono un po' la capacità attentiva che hanno i giovani, che ovviamente anche nell'apprendimento sportivo si riflette, un po' dopo anni, 2 o 3 anni in cui sono rimasti di fatto fermi, anche le capacità coordinative dei ragazzi sono cambiate. Noi facciamo ogni anno, facciamo delle leve, dei camp, e nel corso degli anni, diciamo, a parità di età, le capacità coordinative e attentive sono sicuramente diminuite. È chiaro che bisogna, lo sport è passione, lo sport è meraviglia, bisogna ripartire da questo attraverso l'alto livello, però avendo una catena del valore sana che parte dalle basi nel far fare pratica con degli allenatori qualificati, con degli educatori attenti, per far sì che la passione si trasformi in esperienza positiva e poi abitudine di vita di una persona, per migliorare le sue qualità di vita, quelle che si chiamano le sue skills, life skills, all'interno di tutto il suo percorso di vita, insomma.
Allora, e tornando un po' al discorso dello sport in quanto tale, il fatto che si sia più legato ormai alla spettacolarizzazione, all'entertainment puro, rischia di snaturare lo spirito dello sport?
Allora, è una domanda, ovviamente si può rispondere in mille modi diversi. Il riferimento è sempre quello che dicevo prima, cioè se si parte dalle basi, dall'educazione, da creare una passione sana, dei valori legati allo sport, all'educazione sportiva, la parte di spettacolarizzazione non può far altro che accrescere la base praticanti. Cioè, se io sono appassionato di pallavolo e lo pratico secondo dei sani principi, avere uno spettacolo all'interno di un contesto di pallavolo non fa altro che darmi uno strumento in più per magari coinvolgere anche il mio amico, per coinvolgere la mia famiglia, per diventare più appassionato. Quindi l'informazione, la formazione, la spettacolarizzazione, secondo me, sono solo delle attività in più se c'è una base sana. Ci sono mille esempi, non lo so, vabbè, senza arrivare al wrestling, alla WWE, dove evidentemente quello è principalmente spettacolo prima che sport, anche se poi i grandi atleti lì ci sono davvero. Ci sono degli esempi come, non so, l'halftime show al Super Bowl, dove è vero, tantissime persone vanno o guardano il Super Bowl per vedere il cantante che c'è all'interno, nell'intermezzo, o addirittura è provato che molta gente guardi il Super Bowl per vedere gli spot televisivi, perché sono talmente visti e vengono fatti come dei film da registi famosi. Il Kentucky Derby, non so, la gara di cavalli che c'è in Kentucky, che diventa una vera e propria sfilata di moda e di influencer. La Kings League di calcio, che è partita da poco, dove alla fine è un arcade di calcio, non è il vero calcio, non è il vero calcetto, però viene spettacolizzato attraverso giochi, influencer. Sicuramente potrebbero togliere un po' il focus se noi lo guardiamo da questo punto di vista, però dall'altra parte è un qualcosa che, se ci sono delle basi, attrae nuovi pubblici, rende l'esperienza, come ho detto all'inizio, un'esperienza arricchente che ti porta a uscire di casa, abbandonare il divano, la televisione, tutti i device per vivere qualcosa di più, oltre che naturalmente, se lo guardo dal mio punto di vista, magari attrarre nuovi sponsor extra settore, se si fa una parte di concerto, una parte di musica, una parte di attività extra, possono essere avvicinati, che non solo con il semplice sport.
Però c'è il rischio, legato all'ultimo interrogativo che abbiamo posto, della scarsa attenzione da parte soprattutto del pubblico giovanile, almeno così si dice, ma lo vedo anche direttamente. Ci si affida molto spesso tra eventi live e invece gli highlights. Ecco, si può trovare una congiunzione, un'unione di intenti, oppure il futuro sarà sempre più sugli highlights
e alla fin fine, incredibilmente, magari fra 20 anni una partita sarà fatta praticamente solo da highlights?
Sono due fruizioni completamente diverse. La fruizione live è come dire che una persona che va a un concerto si accontenta di vedere da casa uno spezzone di Taylor Swift che canta solo il ritornello di una canzone. Sulla visione, diciamo, di una partita intera da casa, probabilmente quel deficit dell'attenzione, quell'essere sottoposti e bombardati da 1000 messaggi in ogni momento, porta a non seguire con continuità un evento live da casa. All'interno di uno, invece di uno spettacolo sportivo, se l'intrattenimento è importante, se ci sono diverse componenti che portano la persona a essere appassionata e coinvolta, l'highlight non è che uno strumento in più all'interno di un giorno di marketing, è uno strumento in più per coinvolgere le persone a venire alla partita successiva, a venire allo spettacolo successivo, a dire non mancherò, la classica FOMO, no? La paura di rimanere fuori. Ci devo essere perché ho visto l'highlight del Kentucky Derby ed è bellissimo, si vedono i cavalli, si mangia, si sfila, ci voglio essere. Quindi l'highlight deve essere con le basi della pratica, con le basi di un evento spettacolarizzato e di valore, devono essere uno strumento in più per portare le persone a appassionarsi o essere presenti.
Parliamo invece un po' di innovazione. Quanto arricchisce e quanto ostacola, magari? E parliamo anche un po' di intelligenza artificiale, come sta entrando e come potrebbe ulteriormente servire alla causa.
L'innovazione, come al solito, è una grande opportunità. Come tutte le grandi opportunità, hanno dei rischi e hanno dei vantaggi immensi. Sicuramente nello sport tutto quello che è dato lavora con l'intelligenza artificiale, quindi come potete immaginare nello sport ha un vastissimo impiego. Quindi faccio l'esempio di quello che si chiama load management, cioè lo studio dei carichi di lavoro di un atleta prima di arrivare a un infortunio, capire attraverso dei wearable, delle IoT, se un muscolo, una colonna, uno schema muscolare, articolare sta lavorando con un carico di lavoro, una fatica, permette di prevenire gli infortuni, di trarre degli allenamenti diversi, e questo evidentemente ha un grande valore per la società, ma anche per l'essere umano, prima di tutto che l'atleta. Dal punto di vista dei dati e delle statistiche live, ormai lo vediamo con lo scouting del calcio, ma poi in tutti gli sport è così, soprattutto quelli americani, c'è la capacità anche per l'allenatore di leggere una partita, di avere delle comprensioni che senza il dato in tempo reale non avrebbe, così come la stessa applicabilità sia nei metodi di allenamento. Quindi avere il dato sull'allenamento permette di cambiarlo, di modificarlo, di capire se funziona o se non funziona. Dal punto di vista della fan experience è un universo in totale sviluppo, cioè da realtà virtuale a realtà aumentata, piuttosto che tutta la parte che dicevo inizialmente di gaming, di quiz, di interazioni con i dispositivi, è un qualcosa che andrà solo ad accrescersi. Dal punto di vista nostro, di operatori di settore, è una grande opportunità, perché sia come marketing e vendite, quindi tutta la parte di intelligenza artificiale legata ai CRM, alle vendite, sia dalla parte di creazione contenuti, quindi copy, video, immagini, con l'ausilio ovviamente dell'occhio umano, però permettono di fare produzioni in costi e tempi nettamente minori, quindi è una grossa opportunità.
E invece un altro tema importante è quello della sostenibilità. Come la si può sfruttare, tra virgolette, magari è un termine non simpatico, come la si può utilizzare e come la utilizzate voi direttamente?
Allora, la sostenibilità è un fine. Potrebbe essere un mezzo, ma è sicuramente un fine. Non deve essere confinata nel concetto di sostenibilità green, cioè non è soltanto ambientale. È ovvio che si parla di eventi sostenibili sotto diversi punti di vista ambientali, ma se si parla di sport bisogna parlare di sostenibilità in tema ESG, quindi a 360 gradi. Se ho parlato prima di social ROI, evidentemente è una sostenibilità sociale, e lo sport deve portare a questo tipo di sostenibilità sociale, deve portare a una sostenibilità del territorio, quindi creare un valore aggiunto sul territorio attraverso non solo le properties e i giocatori, gli asset, ma attraverso tutti gli stakeholders, quindi aziende che tramite lo sport si collegano, che parlano tra di loro, che parlano con le università, che parlano con le scuole. Lo sport è uno strumento, un veicolo straordinario da questo punto di vista per creare questi network, queste correlazioni di rete. E allo stesso modo la sostenibilità, lo sport deve avere una sostenibilità da un punto di vista educativo, quindi comportamentale. Gli sportivi devono essere consci che il loro esempio, la loro presenza è uno strumento veramente importante per creare nuovi ed evolutivi modelli comportamentali per i giovani. Quindi, quello che non deve fare lo sport è invece quello che si chiama social washing o greenwashing, sì, cioè entrare in questo loop di falsa sostenibilità per compilare qualche casellina, perché quello vuol dire lavorare contro chi invece questo lavoro lo fa davvero in continuità.
Eh sì, un bel rischio, non solo nel campo sportivo, ma un po' ovunque. E invece, per finire, la pallavolo, ecco, come cresce la partecipazione e soprattutto come operate a questo punto voi di Vero Volley?
Allora, la pallavolo è un grande contenitore, molto sottovalutato, nel senso che viene associato a uno sport da palestra. In realtà, se parliamo su numeri globali, stiamo parlando di più di 1 miliardo di tifosi, è sicuramente tra i primi 5 sport al mondo, dove ovviamente c'è il calcio, ma poi si parla anche di badminton, di pallavolo, di basket, di nuoto, di running. E in Italia ha tantissimi tesserati, è al terzo posto dopo il tennis e il calcio, ed è di gran lunga lo sport più diffuso tra le ragazze in Italia e in Europa. All'interno del contesto mondiale la pallavolo italiana è dominante, nel senso che è riconosciuta come la miglior scuola di allenatori, tant'è che i vari allenatori delle nazionali, dalla Turchia alla Serbia, alle principali scuole di club, sono tutti italiani, insieme ad altre scuole importanti, ma la scuola italiana, diciamo, è quella più riconosciuta. E le nostre squadre di vertice, sia maschile ma soprattutto femminile, in questo momento sono tra le principali. In Italia attualmente ci sono più di 10 milioni di interessati digitali sulla pallavolo, cioè di persone che di fronte al termine volley e pallavolo o cliccano su un banner o interagiscono su un post social o lavorano su dei commenti su dei siti, e i praticanti appassionati più stretti sono intorno al 1,5 milioni. Vero Volley è una realtà che nasce nel 2008, quindi è una realtà molto giovane, che però nel corso del tempo, lavorando proprio sui valori, tant'è che il nostro payoff è driven by values, lavorando sul fatto che le grandi squadre sono un mezzo e non un fine, le vittorie sono un mezzo e non un fine, per creare, appunto, come stiamo facendo adesso, per creare visibilità su un progetto sociale quale per noi la pallavolo è, quindi la capacità di creare degli aspetti e dei valori positivi sui ragazzi per acquisire attraverso un percorso formativo in età evolutiva delle abilità di vita che lo sport tipicamente dà, non solo a pallavolo, lo sport tipicamente dà, come ovviamente la capacità decisionale, la capacità di lavoro di squadra, la resilienza, l'impact in situazioni rilevanti, oltre alle sane abitudini di cui prima, quindi alimentari, contro le dipendenze e tutto quello che ci siamo detti prima. Abbiamo attualmente 2 squadre in Serie A con un percorso di crescita diverso. La squadra maschile è arrivata prima, è una squadra che è arrivata nei quarti di Champions League quest'anno, ha fatto l'anno scorso la finale scudetto recentemente, e questa squadra gioca a Monza, è la Vero Volley Monza. Invece abbiamo una squadra femminile che è arrivata in Serie A un paio d'anni dopo, che si è spostata a Milano, si chiama Numia Vero Volley Milano, ed è una squadra di assoluta eccellenza, tant'è che è arrivata terza in mondiali perché, terza in Champions League, seconda in campionato, dove militano le campionesse che abbiamo visto in nazionale, Paolo Egonu, Miriam Silla, Nasernesi, Alessia Orro, che hanno vinto l'oro come titolari in nazionale lo scorso anno. E nel tempo ci stiamo evolvendo, nel senso che attualmente abbiamo più di 1500 tesserati, quindi tantissima base giovanile, e lavoriamo nell'ottica, dicevo prima, di creare rete positiva con oltre una decina di progetti sociali che toccano i principali disagi giovanili, quindi con associazioni sul territorio che ci supportano attraverso lo sport, i nostri campioni, nel diffondere valore sul territorio. E la realtà, diciamo che comunque è in espansione importante, siamo molto felici da questo punto di vista.
Beh, giovani però, già vincenti, e soprattutto con dei volti noti, dei personaggi, dei campioni, campionesse notevoli, quindi complimenti vivissimi veramente, perché un grande risultato. Bellissima chiacchierata con Giampaolo Martire, responsabile marketing in Vero Volley, veramente grazie di questo approfondimento. Oggi ospite a Delio Nerd Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del quotidiano Delinet. Grazie mille Giampaolo.
Grazie mille a voi.
Alla
grazie
prossima e buon weekend.
Buona giornata.
A presto,
buon weekend,
grazie.
A voi. A presto, grazie.
Sai che abbiamo ascoltato una delle cantautrici più affermate del momento, più ricercate, più attese, si chiama Janie Heijvoll, è una musicista, artista e scrittrice norvegese, ha pubblicato l'attesissimo Iris Silver Mist, è una cantautrice che appare fredda, pungente, morbida, scintillante, insomma... Qualcuno l'ha paragonata addirittura a un profumo. All Night Long è la canzone, che non è quella di Lionel Richie, ma è qualcosa di un po' differente. E dopo l'approfondimento sportivo, velocemente ci riportiamo sui trend, da un approfondimento, in questo caso di stampo americano, cara Silvia. Perché si parla spesso di come l'industria tecnologica sia ossessionata dalla prossima grande novità, blockchain, assistenti vocali.
Prossimo hype.
Esatto, intelligenza artificiale, metaverso, che tutte cose che promettono e poi a un certo punto mantengono anche la promessa di rivoluzionare il marketing, laddove ci sono poi un sacco di venture capitalist che investono miliardi in tecnologie. Tuttavia... Questo studio americano dice che la prossima rivoluzione del marketing non nascerà da tecnologie appariscenti e o dirompenti, piuttosto da soluzioni affidabili, perché a un certo punto è il momento di affidarsi alla saggezza, cara Silvia. Pratiche che possono essere definite noiose. Tra i punti fermi non celebrati del marketing moderno figurano architetture componibili, sistemi di gestione dei contenuti, che sono i famosi CMS avanzati, strategie dati complete, perché ci vogliono i dati, non è che puoi fare i voli pindarici, e poi automazione intelligente e segmentazione dei clienti.
quindi l'intelligenza artificiale.
Sì, però ci devono essere delle cose, delle basi dietro. Molte aziende riconoscono che le mode passeggere raramente portano un successo a lungo termine. Ed ecco questa la cruda realtà: il 93% delle aziende sta ancora perdendo opportunità significative per accelerare il proprio impatto sul mercato, perché sono ostacolate da stack tecnologici obsoleti e poco flessibili, che non riescono poi a interfacciarsi con le innovazioni che arrivano giorno dopo giorno, ora dopo ora. Non ce la facciamo, capito Silvia?
Quindi insomma le aziende sono ancora indietro sul piano tecnologico?
Sì,
è questo
sì,
che mi stai dicendo?
Perché ci sono piattaforme, la maggior parte, che non riescono a tenere il passo con le esigenze moderne. Ma vediamo appunto quali possono essere i punti focali di questo rinascimento, diciamo così, della tecnologia considerata noiosa. La prima cosa da avere sembra una sciocchezza, però tu ti compri un computer e dopo 10 anni sto computer si avvia dopo 12 minuti. Questo è un problema clamoroso. Velocità di avvio, la chiave di tutto, sta nelle architetture, come detto prima, componibili e nelle moderne piattaforme CMS headless. Immagina uno stack tecnologico attraverso il quale è possibile selezionare gli strumenti migliori per ogni aspetto del marketing, dell'e-commerce, dell'analisi, della personalizzazione, e collegarli perfettamente tramite API. Si chiama architettura componibile ed è sempre più apprezzata perché è la base.
Beh, insomma, ci vuole velocità, eh?
Ci vuole velocità
perché, per esempio, un altro tema importante è lo speed to market, che è appunto il nuovo campo di battaglia della competizione, perché la velocità di commercializzazione è un vantaggio e appunto un vantaggio competitivo. I clienti si aspettano gratificazioni immediate, esperienze personalizzate, interazioni molto fluide su tutti i canali. Insomma, non voglio perdere tempo, non voglio avere la sensazione di perdere qualcosa. Se non riesci a consegnare rapidamente,
beh certo,
e rimani indietro, cioè sì, voglio avere subito le cose.
Beh, ma è giusto,
infatti,
scusa,
io ho ordinato una cosa e non sta arrivando e comincio a innervosirmi.
Eliminare i compartimenti stagno. Per troppo tempo i professionisti del marketing sono stati intrappolati in una frustrante danza con i team di sviluppo. Ogni aggiornamento dei contenuti, ogni nuova landing page di una campagna e ogni modifica al sito web richiedevano spesso l'intervento di una marea di sviluppatori, tutti che mettono le mani unte e sbagliano. E invece ci deve essere, insomma, una comunione di intenti. I team di marketing possono effettuare aggiornamenti in tempo reale, mentre gli sviluppatori mantengono il controllo sulla prestazione del sito. Non intralciatevi tra di voi.
Che comunque, voglio dire, anche tutta sta velocità a volte non è proprio così necessaria. Comunque, evidentemente, è diventato un vantaggio competitivo.
No, io promuovo la lentezza, soprattutto da qualche mese a questa parte, però non sono al di fuori del mondo.
Sei al di fuori del mondo, ahimè, sì. E poi il terzo tema fondamentale di cui abbiamo parlato spessissimo è la strategia omnicanale, che esiste da sempre, da anni, non da sempre, ma da molti anni, ma per alcune, anzi molte aziende, rimane ancora qualcosa, un obiettivo lontano da raggiungere. Attraverso l'architettura headless, invece, è possibile creare contenuti in un hub centrale e distribuirli senza appunto interruzioni su varie piattaforme, che siano i siti, che siano le applicazioni, che siano i display digitali, che siano i dispositivi IoT e persino sulle interfacce ad attivazione vocale, quali per esempio Alexa.
Sì.
Quindi è necessario essere su tutti i canali, ma per praticità e efficienza bisogna avere una gestione centralizzata. Una gestione centralizzata dei contenuti che garantisca coerenza, distribuzione appunto ottimizzata, scalabilità senza grossi sforzi, man mano che i canali aumentano.
Evviva! Sembra facile, però invece di andare a costruire castelli in aria, bisogna, come detto, ritornare alla base ed essere un po' più saggi. No, ma poi che ne va? Poi se poi vuoi sognare, io sono assolutamente disposto a farlo, e ci mancherebbe altro. Però il mercato è un altro mostro da cavalcare. E allora De Leonardo e Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide Magnitosi in regia vi saluta, vi auguro un buon weekend. Vi rimanda mercoledì prossimo e lo fa con Eliana Glass, che ha pubblicato un album che si intitola Eliana, e infatti una delle canzoni, la canzone portante di questo album, si intitola Good Friends Call Me E. Ehi, Me la passi quella cosa? E, insomma, Eliana era troppo difficile. E, a me questo disco è piaciuto moltissimo e posso dire che è il più bello di questi tre che abbiamo proposto oggi. Siamo sempre nel campo dell'art pop. E, lei è una cantante jazz molto brava, utilizza gli strumenti in maniera super melodica ed è calma, calma, calma. Carissimi, ci sentiamo mercoledì.
In contrasto con quanto abbiamo detto.
Esatto.
Ciao,
ciao, buon weekend. Ciao, ciao.
Good friends call me like my dad does. I get older every year, but the land slides. And I've cried too much, I can't cry no more. Yeah, men come and go, so I've had loss. And the boy from my street grew up a bad man, and they don't call me anymore who I used to be. All I ever was, I get over you like the last one. And a girl down the street and a man I love, and they all call me, but they don't know what it's all. My good friends call me. Good friends call me like my dad does. I get old.